Tombi, alcune considerazioni anche di Tombi che aveva collaborato sulla terza parte appunto dell'ergastolo.
Quella dell'esilio è una vita sfocata. L'esiliato non ha diritto a parlare completamente di sé, a raccontare e a rivendicare quello che è stato del tutto il suo percorso. C'è l'esilio di cui parlavano loro prima, c'è l'esilio della nostra memoria, di qualcosa che è rimasto là e che stenta faticosamente a non soccombere all'attacco enorme a cui è sottoposto e a non affogare nelle batoste che sono state subite negli anni. C'è l'esilio dalla vita di chi ancora oggi è in prigione. Questi tre esili nascono molti anni fa, molti molti anni fa, e chi viene dopo questi anni di questi esili non ha cognizione di causa. Questi esili, agli occhi di chi viene dopo, oppure io dico di chi viene da fuori, perché oggi l'Italia è un paese in cui fortunatamente, male o bene, molta gente anche viene da fuori, non ha cognizione di causa. È un fatto incomprensibile e se voi provate a spiegarlo è un fatto inspiegabile. Così, quando si è discusso, mi hanno proposto di collaborare alla edizione italiana di questo libro francese, ho ritenuto utile questo lavoro. Il libro ve ne devo parlare un po' perché è la sua presentazione, è di fatto una raccolta di diversi testi. Come diceva Gino, lo si può vedere organizzato in parti e così grosso modo anche graficamente la cosa è gestita. Quello che interessa a me in questo momento è sottolineare che è un libro composto da varie voci, da varie posizioni, da vari approcci al problema dell'esilio. Il libro è per noi stata un'occasione per riprovare a discutere di quegli anni e a capire che cosa esattamente e compiutamente si era perso di quegli anni, ed è stata, devo dire, anche per noi un'occasione per parlare, ossia per inserire in questo ragionamento della campagna per l'abolizione dell'ergastolo, che apparentemente non c'entra nulla, in realtà è esattamente la stessa cosa. Questo libro si inserisce, come Giustiniano diceva, nella campagna contro l'estradizione dei rifugiati italiani in Francia, in particolare ora tre, allora quando era uscito uno solo, però non è questo, non è solo questo, è limitativo pensare che sia solo una volantino per questo tipo di campagna. Il libro, come diceva Gino, si può immaginare diviso in tre parti, in realtà sarebbero tre parti e mezzo. Non vi faccio, ripeto, la storia che ha già detto lui, vado veloce, volevo però sottolineare un aspetto, cioè volevo provare a descrivervelo come una scenografia. La prima parte è un'accademia, è un'università. sono delle colti e dotte persone che raccontano o cercano di raccontare a chi c'era o a chi non c'era, e immagino che il problema loro inizialmente fosse anche quello di raccontarlo ad un popolo, un paese che ancora più fatica poteva fare a capire che cosa vuol dire oggi discutere dell'estradizione di una persona che per 30 anni ha fatto tutt'altro e che deve tornare nel suo paese per scontare altri 30 anni di galera. Attenzione, questo è un dubbio che legittimamente si pone a chiunque abbia conservato il discernimento della ragione. È un dubbio che può anche non porsi, perché uno potrebbe dire: ma è logico, ha una condanna, non l'ha scontata, deve finire di scontarla. È una risposta. Su questa risposta noi dobbiamo ragionare, e io penso che su questa risposta noi dobbiamo lavorare. Il Palazzo dei Dotti, quindi, per modo di dire, sono dotti di parte, naturalmente, della nostra parte, tutto quello che volete, però è il tipo di risposta che loro danno riguarda l'organizzazione dello Stato, la gestione della memoria, la trasformazione del diritto. Risposte dotte. La seconda parte fa uno zoom molto in primo piano, fino a sfocare l'immagine, per l'appunto, come le foto di Veronica, e arriva a guardare le persone. Le persone che ci sono state, le persone che oggi ci sono, che in parte cercano di raccontarsi o di chiedersi, le persone che sono state in esilio o le persone che sono state vicine a quelli che sono stati in esilio. Di questo esilio in questo momento si parla, però, ripeto, potrebbe riguardare qualunque uno dei tre detti prima. Quindi si entra più nella materia umana. C'è un po' di sentimento, perché c'è il sentimento nelle cose, non va mai trascurato. E ci si avvicina. Anche qui sono molte voci, sono diverse posizioni, anche i loro racconti, che non sono racconti, sono sfocati. Anche di là non si riesce ad avere una risposta precisa. Un intermezzo si sposta indietro nel tempo e vede queste persone nelle piazze e racconta queste persone che si muovono nelle piazze per difendere dei diritti e delle ragioni. E purtroppo si vedono queste persone che muoiono nelle piazze per difendere e nel difendere i loro diritti e le loro ragioni. Il libro si chiude con un ponte. Immaginate in questo scenario un ponte che ci porta da allora, perché questo pezzo dei racconti sugli scontri è intorno arriva al 77, che ci porta ad oggi, cioè al dicembre del 2007, per essere più precisi. Un ponte che è il ponte della trasformazione del diritto penale. Materia quanto mai noiosa, ma quanto mai istruttiva nel cercare di trovare una traccia che ci spiega dove siamo finiti oggi, perché qualcuno può essere rimasto incastrato in questo modo e perché nessuno se ne riesce a rendere conto. Questo ponte racconta come molto prima del 2001, molto prima delle prigioni di Guantanamo, molto prima dell'emergenza internazionale della guerra planetaria, già in Italia si introducevano dei dispositivi del diritto penale che trasformavano quelle che erano le regole del diritto borghese.
È troppo forte.
Che trasformavano quelle che erano le regole del diritto borghese in una forma di giudizio soggettivo dell'imputato e quindi del detenuto. Non veniva più già da allora messa in discussione la responsabilità oggettiva dell'imputato, ma progressivamente sempre più si metteva in discussione la responsabilità soggettiva, ossia la tua colpa è di essere quello che sei, di pensare le cose che pensi, di frequentare le persone che frequenti, non di avere fatto delle azioni che possono avere portato danno alla società o alle persone. Questa cosa, progressivamente sempre più, che è alla base della prigione di Guantanamo e della, come dire, di quello che è l'emergenza dell'oggi, diciamo, internazionale ci insegna, era già in nuce e ha già, come dire, si è andata formando in Italia sin da quegli anni là. Arriviamo quindi all'ergastolo, perché l'ergastolo è la più alta e la più grossa delle pene possibili. Quasi nessun paese al mondo ammette la pena dell'ergastolo. Devo fare una parentesi, per chi, diciamo, una parentesi breve. L'ergastolo esiste, diciamo che talvolta si dice pure anche in caso di altri paesi. Il problema è che in Italia ergastolo corrisponde esattamente ad un'assenza della fine pena. Non è una pena lunga, è una pena che può non avere mai fine. Può anche averla. Supposto che diciamo non succedano degli incidenti particolari di percorso, il giudice di sorveglianza o il tribunale può permettere al detenuto ergastolano che si sia comportato particolarmente bene, che abbia quindi accettato delle condizioni morali e di comportamento, di uscire dopo un certo numero di anni. Può. Quindi il detenuto ergastolano è di nuovo soggetto alla decisione e all'arbitrio assoluto di qualche altra persona. Questo non bisogna essere degli esperti di diritto, e io non lo sono, per capire che è una cosa completamente diversa ai principi fondanti del diritto borghese. È un'altra cosa. È una specie di giudizio divino che viene fatto sulle persone, sul detenuto. In più, e i dotti della prima parte del libro ce lo ricordano, si introduce l'elemento della perdono delle vittime, quindi l'ergastolano, diciamo così, oppure in genere chi è soggetto ad una pena, deve aspettare, o è, diciamo, il suo destino dipende dal grado di conciliazione che le vittime o i parenti delle sue vittime gli danno. Una cosa che è pazzesca. Uno c'ha la vittima che è un pochino più di manica larga e esce prima, e l'altro no. Capite che è un'assurdità totale, se non fosse che questa cosa tiene a morire nelle prigioni e naturalmente nei loro esili, perché il problema qual è? È che se Marina, Paolo tornano, loro fanno questa fine qua, cioè la trappola che li aspetta è questa qua, da cui si esce, se si vuole uscire, e si può uscire, solo rinnegando se stessi, ossia operando, facendo propria, sussumendo questa censura della memoria, che è il terzo e ultimo tipo di esilio che citavo prima, dicendo va bene, basta, ho sbagliato, non lo faccio più, è stato un errore. Allora là i tempi si accorciano, il percorso si può fare più facile, tanti sono usciti, non è che questi 60 che sono in Francia adesso e i 60 che sono in prigione in Italia sono gli ultimi rimasti vivi, tanti sono usciti di quel periodo là. Quindi l'ergastolo non per i detenuti politici, l'ergastolo per i detenuti e basta, perché la gabbia in cui questi si mettono è la stessa, e noi non possiamo dimenticare che gli uni e gli altri in questa gabbia sono la stessa cosa. Quindi questo libro, diciamo, una cosa non è, io direi, ho detto un po' com'è, un po' potrei dire cosa non è. Non è un libro che parla di una vicenda residuale. Potrebbe venire il dubbio. Voi fate un libro su questi che 60 che sono là. Non è così. Non è un libro che parla di una storia di pochi. Non è così. non è un libro o non è solo un gesto affettivo. Io vorrei dire però che è anche un gesto affettivo, perché io i miei gesti affettivi ci tengo, e quindi posso dire che è anche un gesto affettivo, perché la ragione della memoria deve anche essere una cosa di questo tipo qua. Quello che sicuramente non è questo libro è una soluzione al problema. Devo dire di più, questo libro non è neanche un'esatta spiegazione del problema, perché, data la sua struttura, che è quella che vi descrivevo prima e che Gino anche citava precedentemente, non è un libro che ha una cronologia, non è un testo in cui i fatti sono raccontati in successione uno dopo l'altro, non è un libro che dà delle risposte, non è neanche un libro in cui si riescono a condividere tutti i pezzi che sono messi dentro, e suppongo che tra di noi qualcuno potrebbe condividere più l'uno e qualcuno potrebbe condividere più l'altro. Anche per questo io penso è un libro importante ed è un libro giusto. Attenzione, da dove viene questa storia? Da dove nasce questa storia? Giustiniano diceva 12.000 indagati, 4.000 imprigionati, quelli che sono andati, va bene, questa è la memoria che noi abbiamo, che a noi è rimasta di quegli anni, è la memoria di un conflitto grosso che c'è stato in questo paese, la memoria del conflitto che ci hanno insegnato, del conflitto grosso che c'è stato, ha cancellato la memoria della forza, della vitalità, del pensiero, della creatività, dell'originalità di quello che è stato il movimento nel suo complesso in quegli anni. In quegli anni, oltre a vivere un conflitto, sono vissuti dei momenti in cui si sono costruite delle cose enormi, in cui i saperi si sono mischiati. Attenzione, anche questo per me è un passo difficile, lo è per me, forse per voi non lo è. È stato un momento in cui il sapere dell'accademia, della prima parte del libro, si è confuso con il sapere di chi le cose le viveva sulla sua pelle, perché chi è nell'accademia difficilmente vive sulla sua pelle queste cose. E questo ha portato alla chiusura degli ospedali psichiatrici, alla storia delle sperimentazioni delle scuole più grosse che c'è stato non in questo paese, ma forse al mondo. Questo ha portato al movimento delle donne, questo ha portato a un'enorme quantità e produzione di materiali, di idee fatte da delle persone che non avevano alcun diritto a parlare e che da quando questa storia è finita non lo hanno avuto più. È stato un momento, quello che oggi si raccontano come gli anni di piombo, gli anni della sconsiderata follia, sono stati gli anni di una grossissima espressione e rappresentazione del desiderio. Questa cosa qua, in qualche modo, secondo me, il libro ci prova a mimarla, perché racconta una storia corale, perché racconta molti piani, perché racconta molte posizioni e livelli, perché non ci dà una risposta e perché ci può spingere a chiederci che cosa c'era dietro quella piega. Io inizialmente pensavo che il libro avesse un difetto, e ne deve avere parecchi, ma diciamo uno ve lo posso dire. Per esempio, non si capisce cosa sono questi treni sorvegliati, cioè si capisce perché noi lo sappiamo e sappiamo già tutto prima, ma quanto fossero sorvegliati questi treni non si capisce. Questi esiliati che erano in Francia, erano là, raccontano sta roba, ma erano sorvegliati, cosa vuol dire? Naturalmente sorvegliati perché non potevano tornare, ma no, erano veramente sorvegliati. Loro dovevano fare delle cose, non ne potevano fare delle altre. E non tutti sono stati sorvegliati in questo modo, non tutti si sono fatti sorvegliare in questo modo, cioè la storia è complicata, non è che uno dice andata là, Mitterrand ha detto posso stare e fino ad adesso tutto a posto. Questa cosa qua il libro non lo dice, però non importa, perché ci può spingere a farci questa domanda, e io spero che a seguito di questo libro, diciamo, la discussione possa eventualmente anche arricchire questo capitolo, che è poco trattato, anche perché so ci sono delle difficoltà relazionali un pochino complicate in tutte le comunità. Va bene, vado veloce verso Ecco, ci aiuta questo testo in questo senso, in questa direzione. Io penso che ci aiuta dandoci delle indicazioni, dandoci degli strumenti, perché è uno strumento, ma anche non chiudendo la porta a questo. Noi di questo, io penso, dobbiamo farne esattamente questo uso qua, cioè dobbiamo porlo come oggetto di discussione. E io inviterei soprattutto, non solo qua tra di noi, ma laddove questa cosa non arriva, perché nel cunicolo di questa storia c'è un altro piccolo esilio, che se volete non è, si può definire tale, che è quello del gorghetto, in cui poi uno alla fine si trova e con cui deve ragionare. Questa cosa qua, il libro, ma non solo naturalmente l'argomento, va portato fuori. Questa è una responsabilità che noi abbiamo nei confronti di chi questa cosa non l'ha fatta e non c'era. Questo è quello che interessa più di tutto, diciamo, come interlocutore, dico, non come. Vi faccio un esempio su questo, ed è l'ultima parte, quella sull'ergastolo. L'ergastolo, perché dicevo che arriva a dicembre 2001? Non è che è una cosa così, perché nel dicembre 2001, dal primo dicembre 2001, è partito uno sciopero della fame organizzato da degli ergastolani, 2007, pardon. Organizzato da degli ergastolani comuni, forse tutti comuni, non so dire, 750 ergastolani, con l'appoggio di 7500 familiari, cioè dei numeri che fanno paura. Se pensate che l'ergastolano, il detenuto in generale, ma l'ergastolano pure, è un soggetto che ugualmente non ha normalmente alcun diritto di parola. Allora, quello che loro hanno fatto, io penso, è stato cercare di riacquistare diritto di parola, ma non di riacquistarlo ciascuno per sé, ma di provare a farlo insieme. E lo hanno fatto in 750 su 1250, che sono il numero totale degli ergastolani in Italia, con l'appoggio e il sostegno di 7500 familiari, che non è per niente poco. Queste, diciamo, hanno in qualche modo provato a praticare una strada che è sempre più raramente percorsa, che è quella proprio di mettere direttamente in discussione non il mondo, ma il proprio pezzetto di muro che c'ha davanti, perché poi molti sono più facile mettere in discussione il mondo che non... Va bene, quindi io direi che potrei, non lo faccio, ma diciamo avrei potuto pensare di concludere questo testo proponendo un argomento, ossia l'argomento della prospettiva dell'abolizione del carcere. E tu ridi e fai bene, perché è assurdo, è apparentemente assurdo. Attenzione, l'abolizione del carcere io lo direi in questo momento non come prodotto finale di una della rivoluzione proletaria che abbatte la divisione e che quindi le cause dello sfruttamento e che quindi no, l'abolizione del carcere, l'abolizione dell'ergastolo prima di tutto e del carcere in generale. È assurdo, non è tanto assurdo. Esistono degli approcci alla giurisdizione penale che non sono penali. Esistono degli approcci anche teorici ed anche pratici che affrontano il problema della gestione dei conflitti piccoli o grandi in maniera differente. Una cosa di questo genere è stata fatta nel processo di riconciliazione in Sudafrica, bene o male che sia stata fatta. Una cosa di questo genere viene fatta anche in Italia per i carceri minorili. Una cosa di questo genere, secondo me, varrebbe la pena di provare a considerarla, non come obiettivo strategico finale, ma come possibile tappa ad una distanza relativamente breve. Mi piace pensare che chi allora diceva che si dovevano chiudere gli ospedali psichiatrici potesse suscitare le stesse perplessità di chi oggi può dire che vuole abolire l'istituzione carceraria. La finisco dandovi tre numeri. Questo libro La parola memoria appare 28 volte, la parola oblio appare 17 volte, la parola conflitto appare 14 volte, quindi un po' meno. Secondo me, per il suo argomento e per le ragioni che vi dicevo prima, questo è un pregio. Basta, io ho finito, lascio la parola a Oreste. Devo dire una cosa piccola, Oreste qua oggi sta girando moltissimo tutta Italia, per dirà lui perché se ne ha voglia. Abbiamo messo una cassetta là per chi volesse contribuire ai suoi spostamenti, che sono sempre, diciamo, al costo delle FS, non so come dire.
Oh, prima di dire, proponevo l'applauso.
Dico prima due, tre cose come nodi al fazzoletto per evitare poi o di dimenticarle, quindi come appena fuori tema apparentemente, o di dimenticarle o di essere, come umano e anche giusto, interrotto, perché, come dire, rischio sempre di debordare rispetto al tempo ragionevole. Allora, vorrei dire due o tre cose. Primo, ricordare, può sembrare un riferimento sentimentale, che non so se lo faremo poi anche più tardi, ma comunque in questo libro compaiono la coedizione, vede appunto l'archivio Primo Moroni come uno degli editori italiani, e diciamo così oggi, non esattamente oggi come punto anagrafico, però oggi così, vale come il decennale della, si dice morte, ma qui è proprio quello che spesso è usato come eufemismo, perdita, è un termine vero, della perdita per tutti quanti noi di Primo Moroni. E dunque mi pare che questa cosa sia giusto ricordarla anche solo con un cenno, magari come nodo al fazzoletto per quella che sarà poi la serata, e per dire che in realtà nel clima che Tommaso per esempio ha descritto, anche Gino, gli interventi precedenti, giusti eccetera, queste sorte di casematte, ma non nel senso gramsciano, nel senso proprio di punti di resistenza e di rilancio, come alcune case editrici, come gli archivi Primo Moroni e tutto quello che Primo aveva messo in piedi, come questo luogo qui, Conchetta, la Calusca, eccetera, che non a caso permette oggi un bel luogo di dibattito. E significa non dimenticare che queste sono cose preziose che spesso gli passiamo accanto distrattamente, ma che poi quando vengono, che spesso utilizziamo magari proprio così, con una logica un po' di consumare quello che c'è perché abbiamo fretta, perché ci abbiamo tutti dei problemi, ma quando poi non ci sono ci accorgiamo della mancanza. Quindi credo così, non per farci la festa e godercelo, questo andrebbe ricordato. Devo dire altra cosa sentimentale, ma ce ne sono molte qui, non è che voglio fare la parte Spoon River del pomeriggio. Evidentemente qui c'è la foto di Antonio, c'è la lettera di Daddy, non sono i soli che non sono ritornati vivi da questo esilio, però adesso non è che possiamo diffonderci in una lunga enumerazione. Voglio solo ricordare che Antonio Bellavita, diciamo uno dei peggiori caratteri che abbiamo conosciuto, è uno dei più grandi cuori di intelligenza del cuore, è stato un antesignano, un artefice indiretto, ombroso e in ombra di quella che è stata la possibilità di questa respirazione per centinaia e centinaia di compagni e compagne, di persone in questi anni. All'inizio, dentro, e non è per megalomania in conto d'altri, dentro quella che impropriamente è stata chiamata dottrina Mitterrand, che in realtà era una politica di un presidente di una repubblica così presidenziale, così semipresidenziale, dunque quasi monarchica come quella francese, dentro questo, dentro un artefice specifico di questa tenace tenuta sul fronte loro, questo istituzionale, di questa possibilità di rifugio, di asilo di fatto per gli italiani, che è stato per esempio un ex magistrato fondatore, un po' come se qui in Italia si parlasse di Franco Marrone o dei primi fondatori di Magistratura Democratica, quando erano dei compagni di strada in qualche modo dei Soccorsi Rossi, non quando sono diventati gente che pensava che si potesse fare si potessero raddrizzare i torti con le procure speciali. Ecco, Louis Jouannet, che è stato un po' il dottor sottile di questa che continuiamo a dire impropriamente è stata la dottrina Mitterrand, e beh, dentro la determinazione con cui Jouannet si è applicato a tenere duro su questa cosa contro venti e maree e a influenzare in questo Mitterrand e i suoi governi, c'è dentro l'enorme stima che per gli incroci della vita aveva potuto maturare per Antonio Bellavita. E la terza cosa è che fa piacere, se così possiamo dire, che il libro si chiuda con la foto e il ricordo di Roberto Silvi. Roberto Silvi, detto in anni lontani Roberto senza galere, ha avuto un percorso, anche lui non uno dei peggiori caratteri, ma uno dei più terribili testardi che si siano conosciuti, ha avuto un percorso di straordinario interesse. Io ci ho avuto anche in questa amicizia crescente, arrivata proprio all'ultimo, a una specie di legame proprio estremo, e ho avuto anche molti motivi di scarto.